In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzato nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono ad indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Gesù, assieme ai discepoli, è in viaggio verso Gerusalemme, ed è l'ultimo viaggio che fa. E ha detto per 2 volte ai discepoli che cosa accadrà a lui e un po' anche a loro quando saranno a Gerusalemme. Essi sembrano che non abbiano capito le parole. Ogni volta in cui lo sguardo loro non è più fisso su Gesù, ma si guardano fra di loro e entrano in competizione. Per cui, quando Gesù viene meno al loro sguardo, essi si guardano fra di loro e ciascuno cerca di avere maggiore potere rispetto all'altro. Domenica scorsa abbiamo visto che i discepoli discutevano fra di loro e Gesù chiede: «Ma di che cosa state discutendo?». È quello che è il più importante e il migliore fra di noi. Oggi vediamo Giacomo e Giovanni che prendono l'iniziativa. E Gesù ha insegnato loro il Padre Nostro, come si prega. Prega per noi peccatori, sia fatto il tuo regno e la tua volontà. Qui essi chiedono: sia fatta la nostra volontà e tu ubbidisci a noi. C'è l'inversione. Forse qualche volta capita anche a noi di chiedere a Dio di fare quello che vogliamo noi. Fortunatamente il Signore conosce i nostri bisogni e non ci ascolta e provvede altrimenti secondo le nostre necessità. Qui ci dimostra la solitudine di Gesù che sta andando alla morte. E questi sono gli amici. Certo che il corso di Gesù, sia pur breve, con queste persone non ha dato dei gran risultati. E ha scelto lui le persone, ma per essere i fondatori della Chiesa, del Regno di Dio in questo mondo, il materiale è molto scarso. Però Dio si è messo in testa di costruire la sua presenza in questo mondo utilizzando del materiale umano. C'è un difetto di concezione. Per cui quelli che noi consideriamo il fondamento della Chiesa, cioè gli apostoli, sono fatti di questo materiale, dello stesso materiale di cui siamo fatti noi. Cioè il Signore non ha fatto una selezione in base al merito di queste persone o alle capacità particolari di queste persone. Ha preso delle persone normali, adulte, che fanno fronte alle necessità normali della vita, solo che il compito a cui sono chiamati questi discepoli è quello di introdurre nel mondo un nuovo modo di vivere, che è il modo di vivere di Gesù Cristo. Ma ogni volta in cui si stacca il rapporto visivo e di cuore anche con la persona di Gesù, queste persone decadono immediatamente secondo l'istintività umana, che è quello del potere, dell'affermarsi, del riuscire. Solo che in questo modo c'è una grande regressione, anche come diminuzione della loro capacità di umanità, perché ce l'ha ricordato recentemente anche il Concilio, che nessun uomo conosce e realizza se stesso se non attraverso un sincero dono di sé. La via, che è quella di Cristo, attraverso la quale si realizza l'uomo, non è quella dell'essere concentrati in se stesso, ma di essere aperture nei confronti delle persone che vivono con te, perché è attraverso queste persone che tu conosci la tua persona. Perché è solo nel confronto reale che si ha la misura di noi stessi. Altrimenti il nostro modo di pensare, scollato dal confronto reale, capite, è come una forma di pazzia. Il ragionamento c'è, il cervello funziona, ma le unità di misura non ci sono. Il punto, e questo è il punto grave. Per cui un'idea, potremmo dire, di individualista di noi stessi non è la via della realizzazione reale della nostra persona. Potremmo dire, solo l'uomo che è aperto agli altri è in grado di amare se stesso. Questo è il percorso. Perché Gesù Cristo non è venuto ad insegnare agli uomini una vita che sia al di più o diversa rispetto alla vita reale, vera dell'uomo. È per questo che allora gli apostoli, non appena distaccano lo sguardo da Gesù Cristo, si prendono come unità di misura gli impulsi che ciascuno di noi ha in se stesso e tende ad essere dominante sull'altro. Gesù viene e dice: la logica invece del vivere è quella di accogliere la presenza dell'altra persona, anche se accogliere l'altra persona è faticoso. Ma non è faticosa l'altra persona, è la fatica che tu fai per realizzare te stesso. E Gesù viene a dirci che praticamente, l'ho detto recentemente anche il Papa, un uomo che sia chiuso in sé e non viva la presenza con gli altri è un uomo che non vale niente, anzi, è un uomo che non è riuscito. E occorre che noi ci pensiamo sopra. Da una parte, di vedere qui la pazienza di Gesù nell'usare questo materiale umano, potremmo dire, molto deperibile. Nello stesso tempo occorre che noi riflettiamo che il Signore ci ha chiamato non perché noi siamo materiale eccezionale, Perché Cristo ha fatto questa scelta di costruire la sua Chiesa utilizzando del materiale umano, così, perché ama queste persone. L'unico titolo per cui noi siamo cristiani è che Cristo ci ha amato. Questo è il punto di partenza. Per cui ogni nostra riflessione deve partire sempre da questa affermazione: Dio mi ama, Dio mi ha chiamato, mi ha scelto perché mi ama, non c'è altro motivo. Ed è importante, perché riflettendo sulla nostra debolezza, sulla scarsa resistenza nostra, noi non abbiamo a scoraggiarci nel cammino della vita. Questi sono il fondamento della Chiesa. Questa gente qui, notate, quelle che noi celebriamo come i grandi fondatori, i grandi apostoli, Pietro, Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, grandissimi. Però il materiale di partenza è questo. E sono cresciuti tenendo fisso lo sguardo su Gesù Cristo. Questo è un richiamo grande, perché talora noi abbiamo la presunzione che, avendo fatto una preghiera, avendo ricevuto i sacramenti, il battesimo, la cresima, il matrimonio, l'ordine sacro, abbiamo la pretesa di avere fatto il pieno e di avviarci per il deserto. Non è vero, perché ogni momento in cui noi stacchiamo lo sguardo da Gesù Cristo viene cambiata l'unità di misura, l'unità di confronto, e noi decadiamo nella condizione di chi praticamente ha ignorato e ignora Gesù Cristo. Occorre che noi, da una parte, vediamo che il Signore ci ha scelto per sua magnanimità, per sua bontà, per suo amore nei nostri confronti. Dall'altra parte occorre che noi manteniamo lo sguardo fisso sulla persona di Gesù, e il compito di un cristiano è avere lo sguardo fisso su Gesù Cristo. Altrimenti c'è un decadimento inevitabile, perché ciò che il Signore ci chiede non corrisponde alla condizione istintiva di noi esseri viventi buttati in questo mondo. Perché noi siamo persone che sono state scelte, privilegiate, affinché annunciamo in questo mondo che è possibile, con l'amore di Dio, con la grazia di Dio, con la compagnia di Dio, vivere altrimenti l'esistenza umana rispondente alle esigenze elementari dell'uomo. Questo è il punto. Questo messaggio è importante per noi, perché non è la nostra debolezza umana che opera la nostra salvezza. Ciò che opera la nostra salvezza è la parola di Dio, la scelta di Dio, è l'amore di Dio che trasforma la nostra vita, purché noi manteniamo lo sguardo fisso su Gesù Cristo. Lo sguardo fisso su Gesù Cristo indica il cammino della vita e la garanzia che la nostra esistenza è una storia buona, e via via che viviamo nel tempo si realizza quel disegno buono che il Signore ha pensato e messo in atto per ciascuno di noi.